Un saluto specialissimo, sereno disteso a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, che piacere ritrovarlo. Ed è bello veramente rivedersi anche dopo un po' di anni con lavori e prove diverse. Lui non è solamente un cantautore italiano, perché nasce come cantautore e amando moltissimo i grandi cantautori italiani, ma lui è un cantante molto bravo, un attore, uno specialista ormai di musical ed opere musicali. Arriva da Pescara e vi trasporto idealmente in volo verso l'isola che non c'è, grazie a Gio Di Tonno che è qui di fronte a me. Ciao Gio, ben ritrovato, come stai?
Ciao Luca, ciao a tutti, sto benissimo, benissimo, perché insomma, come ci dicevamo nel fuori onda, mi sento sempre a casa quando sono in teatro.
Peter Pan il musical, questo nuovo musical per la regia di Maurizio Colombi, è uno spettacolo davvero, lo voglio sottolineare, per tutta la famiglia, non è solo per i bambini, ma anche per chi accompagna i bambini, perché si divertirà moltissimo. E questa volta ti sei rimesso davvero in gioco, interpretando nuovamente, in gioco ma non nuovamente perché la prima volta, il cattivo Capitan Uncino, ma in questa nuova versione però l'abbiamo reso un po' più simpatico, ci sono anche moltissime battute, quindi si ride molto.
Sì, si ride molto, è proprio un cartoon quello che mettiamo in scena, è proprio la versione un po', direi, disneyana di questa storia che Edoardo Bennato ha traslato proprio dal romanzo in maniera perfetta, con la sua ironia, col suo sarcasmo, il suo cinismo, ci sono un po' tutti gli ingredienti. Io faccio Capitan Uncino, un altro personaggio un po' estremo dopo Quasimodo ovviamente da Notre Dame, Don Rodrigo, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, faccio sempre questi ruoli qui, mi diverto molto, e in questo caso ovviamente poi rivolgendomi a un pubblico di bambini, di ragazzi, ancora di più, perché insomma mi piace lasciare sempre dei messaggi positivi, insomma, anche se in questo caso col fatto di questo Peter Pan che invita tutti ad andare via, che è questa forma di ribellione, così il messaggio è sempre fate, lasciate libero la vostra fantasia, la vostra volontà, insomma è importante che i ragazzi facciano quello che desiderino, però c'è sempre un mondo adulto che poi ti riporta con i piedi per terra. Ecco, io sono il mondo adulto, Capitan Uncino è quello poi che i ragazzi incontreranno.
Questo, come hai detto giustamente tu, è un nuovo allestimento di Peter Pan, c'è molto della Disney come trasposizione, ma c'è anche il lieto fine, perché i bambini si riuniscono alla famiglia e il ruolo della famiglia, il lieto fine, sono tutti quegli ingredienti di cui abbiamo bisogno anche per evadere da questi orrori quotidiani, è proprio il caso di dirlo, dai.
Assolutamente, diciamolo, adesso sembra retorico, nel senso, sono discorsi che si fanno sempre, ma è così. Io ho due figli, sono ancora piccoli, ma comunque vedo già con quello di 10 anni, con questa preadolescenza, questo avvicinarsi ai social che mi spaventa ovviamente. Noi ci riferiamo soprattutto a quello, perché quello è il mondo che non c'è. Noi parliamo dell'isola che non c'è, ma i ragazzi andrebbero veramente allontanati da un mondo che non esiste, che purtroppo li cattura, li rapisce, li fa sembrare la realtà una cosa che non esiste, che c'è una distorsione totale, e il messaggio è proprio questo, di riappropriare un pochino delle cose più vere, più genuine. So che è utopico, ovviamente parliamo anche di sogni qui in questo spettacolo, questo è un sogno, questo è veramente un pensiero utopistico il mio, però bisognerebbe veramente rendersi conto di quanto bisogna stare vicino ai bambini, ai ragazzi, di dialogare con loro, toglierli un pochino da queste cose così fittizie che non portano a nulla.
Capitan Uncino rappresenta il mondo degli adulti e rimane anche lui vittima del tempo che passa. Per Gio Di Tonno passa il tempo, ma aumenta la passione ed aumenta veramente ad ogni prova questa passione, tanto è vero che ormai ti chiamano perché sei una garanzia, sei uno specialista del settore.
Guarda, fortunatamente sì, sarò anche un privilegiato, però sono uno che ha sempre lavorato sodo, sodissimo, non ho mai mollato. Quando i produttori ti cercano è importante, perché vuol dire che hai seminato bene, che c'è un pubblico che sei riuscito a fidelizzare un po' nel tempo. I numeri di questo spettacolo un pochino lo confermano, perché stiamo facendo sold out su sold out, insomma siamo molto felici, un tour che ormai è arrivato a una 50ª replica e sta andando benissimo. Io faccio sempre il mio con grande dedizione, è vero, il tempo passa, ma non passa la passione, il sentimento, è quello che volevo fare da piccolo, a proposito di mondo dell'infanzia eccetera. Ho trovato la mia strada, è la cosa più importante, trovare un obiettivo, e questo è importante. E tra l'altro io non sono per niente Peter Pan, io ho la fortuna di fare un mestiere in cui posso essere Peter Pan sul palcoscenico, che mi rende, diciamo, tra virgolette immortale, perché posso fare qualunque personaggio, qualunque cosa, senza tempo, senza storia eccetera. Nella vita di tutti i giorni invece sono uno pragmatico che si è assunto tutte le responsabilità da padre di famiglia, marito eccetera eccetera, e quindi sarà per questo che Uncino mi sta molto più simpatico.
Poi, come hai detto giustamente tu, le musiche sono tutte curate da un grandissimo cantautore italiano che è Edoardo Bennato, e in maniera molto originale, devo dire, ed esce tutta la sua ironia fuori.
Sì, e tra l'altro mi collego a quello che hai detto all'inizio. Io nasco, tra virgolette, cantautore, perché da ragazzino ascoltavo i cantautori italiani. Guarda caso mi sono trovato a lavorare con due dei più grandi, Riccardo Cocciante prima e adesso Edoardo Bennato, ed è quello che mi piace un po' di più di questo di questo spettacolo, il fatto di sentire proprio una simbiosi con la scrittura di Edoardo, che è tra l'altro anche il sintomo, secondo me, di questo successo. Il pubblico italiano ama le cose italiane in primis, nel senso che, senza nulla togliere gli spettacoli anglosassoni che arrivano, ma c'hanno una cifra musicale diversa che poco ci appartiene. Guarda caso questi due spettacoli, citavo prima Notre Dame de Paris e Peter Pan, hanno un successo incredibile perché l'orecchio italiano è molto avvezzo a... E poi dentro, come hai detto, c'è tutta l'ironia di Edoardo nel suo modo, che già c'era una denuncia, lui è sempre stato un cantatore un po' di denuncia con il suo sarcasmo già negli anni 70-80, e questo fondamentalmente è uno spettacolo anche di denuncia. Ci riferiamo all'Ottocento, insomma, l'educazione rigorosa, la voglia di evadere, eccetera. Oggi è cambiato poco, tanto il conflitto generazionale c'è sempre, i meccanismi e le dinamiche sono sempre le stesse.
Capitan Uncino deve guidare la sua ciurma, catturare Peter Pan e poi vi ritroverete soltanto alla fine. Nella vita tu sei molto sensibile, io aggiungo anche antidivo, perché ci conosciamo da un po' di anni. Ti attirano un po' i cattivi come personaggi, quindi gli opposti? Prima ne hai ricordati un po', insomma, da Quasimodo di Notre Dame a Don Rodrigo dei Promessi Sposi, lo stesso Capitan Uncino oggi.
Sì, dal punto di vista artistico, attoriale, mi attraggono perché c'è un lavoro dietro sempre più affascinante, e il fascino proprio del male, se vogliamo, insomma, che affascina un po' tutti, quello che quella parte nascosta di noi siamo pieni di sfaccettature. Attorialmente è un modo per conoscersi anche meglio, per andare a scavare proprio nella profondità del proprio animo. In questo caso, ovviamente, Capitan Uncino è un cattivo nella letteratura, un po' per antonomasia nell'immaginario, il vero cattivo, qui è reso più buono perché dobbiamo comunque rivolgerci a un pubblico di bambini. Tra l'altro, io l'ho reso ancora meno, cioè ancora più buffo, proprio l'ho portato all'estremo, tant'è vero che alla fine, ad esempio, quando c'è un duetto con Spugna, che è il personaggio buffo del romanzo, in realtà sembra più buffo Capitan Uncino, proprio perché volevo che sai, c'è un sottotesto negli spettacoli che arriva forse dopo, lì per lì tu guardi lo spettacolo dal punto di vista estetico, eccetera, però arriva anche questo, cioè nel senso che dietro anche i cattivi poi si nasconde un animo buono, cioè anche i cattivi sono persone, sono esseri umani, quindi c'è il rovescio della medaglia, diciamo, in ogni cosa, in ogni personaggio, in ogni personalità.
È impossibile non intervistarti e non parlare di lui, insomma, grande fama, più di 20 anni, per te è diventata, insomma, una seconda famiglia. Quasimodo, ovviamente, il campanaro gobbo di Notre Dame de Paris, firmato Riccardo Cocciante e Pasquale Panella. C'è stata un'evoluzione da parte tua dopo tante repliche, davvero, nell'interpretazione di questo personaggio che ti ha dato tanto, ma ha dato anche molto a questa opera musicale?
Sì, ha dato tantissimo all'opera, io credo, adesso senza presunzione perché mi conosci, insomma, ha dato tanto al teatro italiano, proprio al settore, il musical.
È stato un volano.
Sì, è stato un volano, assolutamente, ma proprio uno spartiacque, diciamolo, 20 anni fa, eravamo ancora legati un po' alla commedia musicale, all'italiana, oppure alle cose che arrivavano dall'estero, anglosassoni, eccetera. Notre Dame de Paris ha segnato proprio uno spartiacque. Negli anni è cambiata la mia interpretazione, perché prima pensavo alla costruzione, dicevo prima, estetica del personaggio, pensi a renderlo credibile, che i gesti siano quelli giusti, che la vocalità sia quella giusta per arrivare, pensi alle note, alla partitura, insomma a tutto quello che di bello devi mettere sul palco. La profondità, devo dire, è arrivata un po' dopo, un po' con la maturità, con gli anni, e lì ho capito il peso di interpretare un personaggio al quale comunque devi dare grande dignità, perché stai rappresentando un emarginato, un disabile, quindi con tutto quello che questo vuol dire, cioè nel senso che il messaggio è non bisogna avere paura della diversità. E questo me lo sono portato dietro, e il personaggio è cresciuto con me negli anni. Sembra impossibile che dopo 20 anni cosa ci metti ancora, e invece dopo c'è una forma di rispetto, di lavoro interiore dentro, che ho riscontrato poi che è arrivato al pubblico, perché il pubblico, dopo tante repliche, ancora adesso, se partiamo domani, i teatri saranno ancora pieni perché non fanno altro che chiederci: ma quando riparte Notre Dame? E sono felice perché abbiamo fatto tutti, adesso parte me con Quasimodo, tutti un grandissimo lavoro. lavoro e siamo, possiamo dire, siamo nella storia e abbiamo questa grande, questo grande privilegio davvero, e non, è un peso che porto addosso con grandissima gioia.
La prossima domanda viene proprio a cascata, perché insomma Lola Pons, io l'ho conosciuta proprio la prima volta grazie a Notre Dame de Paris, l'ho intervistata, per te è una sorella con cui hai condiviso moltissime esperienze, ma anche una bella vittoria al Festival di Sanremo nel 2018 con Colpo di Fulmine, che è un brano firmato dalla grande Gianna Nannini. Sicuramente vi vedete meno adesso, perché lei vive moltissimo all'estero.
Sì, lei ha vissuto un po' a Miami e adesso vive da un po' di anni in Messico con suo marito, c'ha due bambine, io ho fatto due figli maschi e due figli femmine che sono già sistemati.
Siamo a posto.
Siamo a posto, non siamo riusciti e lei, perché non è mai scoccato nulla, c'era solo questa grande amicizia. E Lola, sì, ci sentiamo, abbiamo condiviso tante cose, l'hai detto tu, con il Festival di Sanremo. Tra l'altro, che la canzone del Festival di Sanremo, se ti ricordi, era legata all'opera rock di Gianna Nannini, Pia De Tolomei, doveva essere la canzone importante. Poi il progetto, ahimè, si è arenato. Con il progetto un po' ci siamo arenati anche noi, perché poi non eravamo una coppia musicale, insomma, eravamo stati messi insieme nel post Notre Dame proprio per l'occasione. Sono bellissimi ricordi, insomma, c'è questa grande amicizia che rimane nel tempo, e poi ogni tanto ci si vede, ci si sente, è un po' lontana, ma tra l'altro prima o poi dobbiamo andare in Messico con la mia famiglia. Lei vive in questo ranch pazzesco, io ho paura che se vado lì poi non torno, ma chissà.
No, torni, ti aspettiamo qua. Senti invece, Gio, voglio farti una domanda, visto che abbiamo citato Sanremo, che tu conoscevi anche prima della tua vittoria con Lola Pons, e ti voglio chiedere di San Giovanni, no? Questo sì, tuo collega cantante, tra l'altro vicentino, perché è di questa zona, che ha ricevuto davvero una grande solidarietà, si è parlato molto di lui dopo la sua partecipazione quest'anno a Sanremo, grande solidarietà di colleghi ma anche di moltissimi fans, perché insomma ha rivelato quelle che sono le sue fragilità, e questo è un mestiere che davvero ti può stritolare. È capitato anche a te? Non dico non hai mai mollato, per fortuna, però magari di questa voglia di mollare per un po' di fermarsi, di mettersi da parte.
Sì, perché a volte ci si sente un po' triturati in mezzo a questo meccanismo impietoso, oggi più che mai, direi, perché io sono un po' al di fuori dal mondo del pop, ma ho colleghi, amici, comunque vivo di musica e di spettacolo e so quali sono i meccanismi. Oggi più che mai i ragazzi sono numeri, e oggi è tutta competizione, tutto follower e visualizzazioni.
Però si consuma tutto subito.
Si consuma tutto subito, e questo è tristissimo. Ma purtroppo, ahimè, non so come si fa a non adeguarsi ai tempi e cioè a far rallentare tutto questo meccanismo. Io non lo so, forse perché sono un boomer, ormai sono un po' fuori dai giochi. Mi auguro che qualcosa ci sia, nel senso che succeda qualcosa, perché ad esempio di denunce ne stanno arrivando tante di questo tipo. Guarda, non so se hai letto la lettera che ha scritto Gammon,
ripresa da Siria, tra l'altro.
Il post di Gammon ripresa da Siria, volevo postarla anch'io, lo farò, perché i ragazzi poi sono esseri umani che appunto a volte non hanno la forza di reagire a questa velocità, e a queste, alle condizioni in cui ti pongono di dover arrivare per forza al successo. Se il singolo non funziona, sei messo in discussione subito. Sta succedendo quello che succede nel calcio, che è il mondo spietato: tre partite fatte male e sei messo in discussione. Non c'è più il tempo. Una volta gli artisti si facevano crescere.
Non sei più libero nemmeno di parlare, decidono loro con chi devi parlare.
E la cosa tremenda è che dall'esterno sembra tutto bello, che arrivi, fai il singolo, si sente in radio, fai apparizioni televisive, sei già una star, eccetera. Pochi sanno quello che c'è dietro, che in effetti è tutto veramente effimero, a neanche i ragazzi. In più c'è questa spada di Damocle dei social che ti massacrano a qualunque pensiero opposto al tuo, ed è questa è una cosa drammatica. Io ho apprezzato moltissimo la sua esternazione, quella di San Giovanni, perché ci vuole molto coraggio, tra l'altro, a dire io non sto bene, e questa cosa mi commuove molto, perché noi siamo tutti soggetti. Quando fai musica la fai perché hai una sensibilità d'animo che ti porta a doverti esprimere comunque con le note, con le parole, eccetera, e quindi capisco che il suo malessere, il suo disagio. Mi auguro che lui ne esca fuori veramente, che trovi la sua strada, la sua serenità, qualunque sia. Potrebbe anche non farcela a tornare con la musica, però io mi auguro che veramente trovi la sua pace interiore.
Ti sei riavvicinato anche alle tue radici da un po' di anni, sei tornato a Pescara, ti mancava probabilmente il mare. Tu sei cresciuto nel quartiere di Santa Filomena, che negli anni 70-80 era insomma abbastanza un quartiere difficile, però sognavi di fare il cantautore. Però ci fu tuo padre che riuscì a strapparti una promessa, perché voleva obbligarti assolutamente a a studiare il pianoforte e fu, devo dire, la tua salvezza.
Sì.
Ti aprì una strada.
Sì, assolutamente. Qui mi rifaccio anche alle parole di Ramazzotti, che a Sanremo ha ringraziato il papà, che poi è scomparso da due giorni fa, se non sbaglio, e che ha detto non ha avuto la fortuna di non essere mai ostacolato. Io ho avuto la stessa fortuna, i miei genitori mi hanno sempre incentivato. All'inizio questa cosa, la sua forzatura, l'avevo vista quasi con un disprezzo, perché dicevo, ma perché vuole obbligarmi a fare musica che a me non interessa? Era un modo per, appunto, per togliermi un po' dai pericoli della strada e di darmi un'altra possibilità. Io lo ringrazio, perché poi ho sentito questo fuoco sacro, questa vocazione, chiamala come vuoi, questa luce, ho visto, la musica non mi ha mai abbandonato dopo i primi anni. Quindi a volte le forzature servono con i figli. Io adesso ho chiesto a mio figlio se aveva voglia di suonare uno strumento senza forzarlo. Lui mi ha detto subito sì, perché a casa si respira molta musica, ovviamente, al contrario di quando ero piccolo io, e mi auguro che anche lui trovi una strada. Comunque sia, la musica è una grandissima valvola di sfogo, non deve essere per forza diventare un mestiere, eccetera, però è pianoforte un'ancora, il pianoforte è uno strumento musicale, o che sia anche il microfono per sfogarsi a cantare, comunque veramente un megafono interiore che ti dà la possibilità di esternare quello che hai dentro.
Tua moglie Sara è araba di Marrakesh, siete sposati da 9 anni, vi conoscete da 24 se non sbaglio, sì. 2 figli l'hai detto, ma l'hai conquistata cantando o nemmeno lei sapeva che lavoro facessi?
Lei non sapeva che lavoro facessi, perché quando è arrivata la prima volta in Italia, siccome la cugina di una mia grande amica, gli disse guarda, passiamo in questo studio di registrazione dove c'è questo Jody Ton, e lei dice chi cavolo è? Poi avevo fatto 2 Sanremo tra le nuove proposte, figurati, però a Pescara ero un po' conosciuto, essendo una provincia, lei passò così, ma gliene poteva fregare di meno ovviamente, quindi l'ho conquistata dopo, diciamo, con la voce. Tra l'altro devo ringraziarla sempre, anche lei oltre a mio padre, perché è stata lei a farmi scoprire Notre Dame nel deserto. La prima volta che andai a Marrakesh nel 99, eravamo fuori escursione così in fuoristrada, mi mise questo CD in macchina, conosci quest'opera Notre Dame di Riccardo Cocciante? Dice, no, non è possibile, io conosco tutto di Cocciante. Invece aveva avuto un grande successo in Francia già, e la prima espressione, non dovrei dirlo, ma che appena ho sentito le prime canzoni, sarà stato il deserto, lei, io pensavo solo a lei, eccetera, la prima cosa che ho detto è stata ammazza che palle.
E vai, viva la sincerità.
Sono sincero, perché pensavo,
non l'hai mai detta questa cosa?
Non l'ho mai detto, che la dico solo a te. E dopo un po', insomma, continua a farmi sentire questo CD, ma senti che belle, mi sono letteralmente innamorato. La coincidenza che qualche mese dopo mi chiamò Paola Neri, la responsabile del casting, mi disse guarda, Cocciante sta cercando degli interpreti per il suo musical, eccetera, hai sentito mai parlare di Notre Dame? Io sì, hai voglia, bellissimo spettacolo, eccetera. E poi dopo feci il provino di lì a poco con Cocciante e partì tutto.
Che occhio attento,
bellissimo.
Ultime cose davvero, Gio, poi ti lascio preparare. 2 figli, Jed e Noah, 10 anni e 3 anni, ma che rapporto hanno loro con il lavoro di un papà famoso che incanta milioni di persone nei teatri e nelle arene?
Sono affascinati. Adesso il piccolo sta soffrendo, tutte e due devo dire stanno soffrendo un po' la distanza, perché è un mestiere un po'
toglie molto al privato,
sì, un po' spietato, perché toglie al privato, però io cerco di essere presente, anche se devo farmi a volte delle sfacchinate di 4-5 ore per stare 4-5 ore, lo faccio volentierissimo, cerco di portarmi il più possibile quando posso, anche per un weekend, a volte ho il grande o il piccolo, a volte insieme alla famiglia, insomma d'estate è più facile ovviamente con la scuola di mezzo, però sono felici, perché quando loro vedono un papà felice che fa quello che gli piace, io cerco di trasmettergli questa cosa, di inculcargli lo spirito di sacrificio, perché sanno che è un mestiere come un altro, mi vedono sempre al lavoro, anche quando sono a casa c'ho un mio studio vicino casa e sanno che vado lì a lavorare, non a perdere tempo, cioè non è che apri bocca e canti, in teatro non esiste, forse altrove sì, e quindi gli cerco di comunicargli la passione e lo spirito di sacrificio, che è la cosa più importante.
Peter Pan il musical, ti rivedremo a Tale Quale Show, dove avevi già vinto anche in coppia con Mietta, poi anche un altro secondo posto, oppure vedrà alla luce finalmente uno spettacolo tutto tuo che avevi già progettato?
C'è uno spettacolo tutto mio, Luca, se Dio vuole, entro un paio di mesi, sì, di questo spettacolo che è proprio tutto mio, nel senso che l'ho scritto io, è un musical che ho scritto io, ne sono felicissimo, perché finalmente faccio un passo in più, diciamo così, non che senza nulla togliere al mio mestiere di interprete, ma in questo caso sono compositore e devo sorprendere il mondo, e sono, sai, profilo basso, ma sono ambizioso, nel senso che ho scritto una cosa veramente forte.
Benissimo, allora quando i tempi saranno maturi lo scopriremo. Intanto grazie davvero a Jody Tonno, come sempre, per la tua simpatia, disponibilità e anche umiltà. Grazie, a presto, ciao.
Grazie Luca, e un saluto, un abbraccio a tutti gli spettatori di Stella FM.